per una critica delle forme di vita di Rachel Jeggi. Pubblichiamo in anteprima, ringraziando per questo la casa editrice, il quarto capitolo, per una critica immanente delle forme di vita di Rachel Jeggi, forme di vita e capitalismo, per cura e traduzione di Marco Solinas, Torino, Rosenberg Sellier 2016. Si tratta di una nuova tappa nel percorso di questa esponente della più recente teoria critica di matrice francofortese. 1. Una critica delle forme di vita è possibile. Ha senso affermare che le forme di vita siano buone, abbiano successo, o persino che siano razionali. A partire da Kant si è consolidata l'opinione comune secondo cui la felicità e la vita buona, in quanto opposte a ciò che è moralmente giusto, non possano essere determinate filosoficamente. A partire da Rawls poi, in ragione dell'irriducibile pluralismo etico delle società moderne, il contenuto etico delle forme di vita è spesso ritenuto indiscutibile. In tal modo la filosofia rifugge dalla questione socratica di come dovremmo vivere, mentre l'ordinamento politico degli stati costituzionali liberali presenta se stesso come un modo di organizzare una coesistenza che a sua volta è eticamente neutra nei confronti di forme di vita differenti. Una volta che abbiamo smesso di domandarci in cosa dovrebbe consistere una buona forma di vita condivisa, le questioni inerenti ai modi in cui dovremmo condurre le nostre vite risultano privatizzate, vengono cioè rimosse nella sfera di quelle mere preferenze che non possono più essere messe ulteriormente in questione, oppure vengono reinterpretate come questioni identitarie che oppongono resistenza di fronte ad analisi ulteriori. Come nelle questioni del gusto, le forme di vita non possono più essere trattate come una faccenda su cui è possibile discutere. Nel presente testo sosterrò invece che, al contrario di questa linea di pensiero, l'onere della prova debba essere rovesciato. Le questioni inerenti alle forme di vita che viviamo non possono essere semplicemente estrapolate dai nostri processi decisionali individuali e collettivi. Tutte le strutture sociali hanno sempre offerto una risposta specifica a tali questioni. E questo è vero anche rispetto alla forma sociale che ha fatto del pluralismo delle forme di vita la sua prima preoccupazione. Ne consegue pertanto che, in un certo senso, la questione della possibilità di una critica delle forme di vita non è stata ancora posta in modo corretto. Non a dispetto, ma a causa del pluralismo delle società moderne, la possibilità di una tale critica non può semplicemente essere abbandonata in ragione di preferenze particolaristiche e di responsabilità poste al di là della nostra capacità di comprensione. L'analisi critica è una pratica alla quale, da diversi punti di vista, non possiamo rinunciare a partecipare. Siamo sempre già impegnati in questa pratica. Ciò diventa particolarmente chiaro in situazioni di conflitto o di trasformazione sociale. Tali situazioni possono presentarsi quando principi etici che fino a quel momento erano ritenuti indiscutibili diventano invece problematici, oppure quando il confronto, interno o esterno, con altre forme di vita conduce a una crisi della nostra autocomprensione. In questi casi la sobrietà etica del liberalismo politico mostra i propri limiti. Il progetto di una critica delle forme di vita, pertanto, rappresenta nel contempo una modalità della critica dell'ideologia sottostante alla tesi liberale della neutralità, cioè dell'idea liberale di base secondo cui le istituzioni sociali possono o debbono restare sempre neutrali nei confronti di forme di vita particolari e rispetto a ogni punto di riferimento etico individuale. 2. La teoria critica come una critica delle forme di vita. Muovo qui dall'assunzione, anche se non potrò approfondirla in dettaglio, che la teoria critica, fin dai suoi primissimi inizi, sia sempre stata impegnata a valutare e a discutere le forme di vita, e che dovrebbe continuare a farlo anche ai nostri giorni, confrontandosi con un'idea comprensiva di razionalità e di un'organizzazione razionale della società volta a promuovere libertà, felicità e giustizia. La teoria critica della prima scuola di Francoforte non era esattamente eticamente sobria. D'altra parte sarebbe erroneo sostenere che la teoria critica già a quei tempi fosse ingaggiata con una teoria etica sostanziale o di conclamata provenienza aristotelica e di taglio perfezionista. La particolare influenza esercitata dalla tradizione della teoria critica, il contributo che ha da offrire alla discussione contemporanea, non consisterebbero allora né nell'accettare un liberalismo politico che mira alla neutralità etica, né nell'articolare una teoria perfezionista della vita buona, che si esporrebbe chiaramente e inevitabilmente a delle accuse di paternalismo. Allorché la teoria critica nei primi tempi si confrontò con la natura intrinseca delle forme di vita, con le pratiche e le istituzioni che plasmano la nostra vita comune, anziché trattare questi elementi come una scatola nera, dovette procedere in modo emancipatorio. Anche se così facendo essa alimenta alcune forme di tirannia morale, l'approccio della teoria critica all'analisi delle forme di vita richiama non di meno la nostra attenzione sulle condizioni per il raggiungimento dell'autodeterminazione individuale e collettiva, e mostra che la tematizzazione e la discussione delle forme di vita è di per sé una di tali condizioni. Le risorse specifiche che la teoria critica, per come io la intendo, può offrire a una tale impresa sono legate a una certa concezione della critica immanente focalizzata sui problemi e orientata sulle crisi. Essa acquisisce la sua incisività, come accadeva per le precedenti versioni della critica dell'ideologia, dalla riflessione sull'ontologia sociale del suo oggetto d'analisi, che è poi la struttura stessa delle forme di vita. In questo saggio il mio obiettivo di fondo è proporre una via che renda possibile criticare le forme di vita in quanto forme di vita mediante una critica sociale immanente che superi le limitanti distinzioni che vedono contrapposte etica versus morale, oppure vita buona versus principi morali, oppure giusto versus buono. 3. Considerazioni preliminari. Che cosa significa criticare una forma di vita in quanto forma di vita? Si riderebbe di una persona che fosse seriamente indignata al cospetto di qualcuno che mangia una banana o che indossa degli stivali rossi da cowboy. E anche se una persona fosse effettivamente disgustata al solo pensiero delle banane o sconcertata dalla vista di un paio di stivali rossi da cowboy, è non di meno difficile immaginare una discussione sensata sul fatto se sia giusto o sbagliato mangiare banane o indossare degli stivali rossi da cowboy. Si tratta di questioni che, come si suol dire, sono strettamente personali. Appartengono al gusto di ciascuno. La questione si presenta invece in modo diverso se vediamo qualcuno che picchia il suo bambino. Qui abbiamo delle buone ragioni per essere indignati, o perlomeno potremmo pensarlo. Possiamo cioè ritenere che questo modo di agire non sia giustificato. Potremmo infatti essere convinti che qui non si tratta né di una questione di gusto né di una questione strettamente personale e, dunque, potremmo arrivare a pensare che sia nostro dovere intervenire. Che cosa accade però quando prendiamo in considerazione il fatto che una persona preferisca vivere in un appartamento condiviso con altri anziché in una famiglia nucleare, oppure che preferisca stabilire una relazione monogamica anziché aperta? Tendiamo certo a essere infastiditi dalla convenzionalità del matrimonio tradizionale, o viceversa dal disimpegno delle relazioni aperte. Possiamo amare la vita cittadina o preferire invece il comfort della vita di campagna. Se poi il capitalismo come forma di vita diventa troppo intrusivo, se per esempio i cosiddetti valori culturali vengono sacrificati in favore del business, possiamo temere una trivializzazione o un impoverimento delle nostre vite. Potremmo persino avere la sensazione che le nostre vite stiano diventando irreali. Tutti questi temi rientrano in ciò che definisco una critica delle forme di vita. 4. Che cosa sono allora le forme di vita? Le forme di vita come fasci inerti di pratiche? Ai fini della mia trattazione, il termine forma di vita si riferisce a un ordinamento dell'umana coesistenza culturalmente informato che include un insieme di pratiche e orientamenti, così come le loro manifestazioni e materializzazioni istituzionali. Le differenze tra le forme di vita non sono espresse soltanto da opinioni, valori e attitudini differenti. Esse si manifestano e si materializzano anche nella moda, nell'architettura, nei sistemi legali e nell'organizzazione familiare. Come le forme in cui viviamo, le forme che plasmano le nostre vite fanno parte della sfera dello spirito oggettivo, in termini hegeliani. Appartengono al mondo peculiarmente umano, come direbbe Hannah Arendt, un mondo in cui gli esseri umani costruiscono le proprie vite, e che è plasmato dalle loro attività. Le forme di vita, nel senso impiegato in questo saggio, includono la riproduzione sociale e culturale della vita umana. Ne consegue pertanto che considero le forme di vita al plurale. Sono infatti interessata alle diverse forme culturali che può assumere la vita umana piuttosto che alla forma di quest'ultima, confrontandola per esempio con quella di un leone. La domanda da porsi, allora, è la seguente: come intendiamo la struttura interna e le caratteristiche delle forme di vita? Di che cosa sono fatte? Nel prosieguo vorrei delineare quella che potrebbe essere definita come una concezione teoretico-pratica delle forme di vita. Per come le intendo io, le forme di vita sono dei fasci inerti di pratiche sociali. Le forme di vita come fasci fratto insiemi di pratiche sociali. Il termine pratica sociale si riferisce a pratiche che concernono se stessi, gli altri e il mondo materiale. Organizzare una cena o giocare a nascondino sono delle pratiche di questo tipo, così come lo sono far la spesa dal fruttivendolo o dare un esame. Le pratiche sono sequenze di singole azioni o atti che possono essere più o meno complesse e inclusive e che hanno un carattere più o meno abituale o ripetitivo. In ogni modo, per poter riconoscere qualcosa in quanto pratica specifica, deve esserci una qualche ripetizione, un qualche schema. Queste pratiche sono sociali non nel senso che concernono necessariamente delle relazioni interpersonali e la cooperazione sociale, quanto piuttosto perché possono esistere ed essere comprese soltanto sullo sfondo di una sfera di senso socialmente costituita. Vorrei ora sottolineare alcuni aspetti della nozione di pratica che risulteranno importanti per la mia argomentazione generale e per la comprensione e la criticabilità delle forme di vita. In primo luogo, le pratiche non sono solo azioni intenzionali. Una pratica è un set di azioni dal carattere ripetitivo e abituale. Nella misura in cui, e fin tanto che non sono interrotte o debbono confrontarsi con dei problemi, le pratiche possono essere basate su una conoscenza implicita anziché esplicita. Ne consegue che le forme di vita non comportano sempre una deliberazione o una riflessione. Possiamo parteciparvi senza pianificare, o comprendere, o persino senza sapere esattamente che cosa stiamo facendo. Si tratta di schemi entro cui agiamo, che ci permettono di agire, e che nel contempo sono costituiti dalle nostre azioni. Possiamo pertanto descriverle come un risultato di quanto stiamo facendo, così come delle sue stesse precondizioni. B. Le pratiche non sono meri fatti, devono piuttosto essere interpretate e comprese. Esse pertanto si costituiscono come pratiche solo grazie alle interpretazioni. Devo essere in grado di capire che se ti nascondi dietro un albero stai giocando a nascondino e non stai cercando di sfuggire alla polizia. E nel momento stesso in cui capisco che stai giocando a nascondino, implicitamente comprendo anche il legame che questo gioco ha con un complesso di altre pratiche e con le relative interpretazioni, per esempio con altri giochi, con l'interpretazione del concetto stesso di gioco, nonché, ancor più in generale, con l'infanzia quale concetto speculare a quello di età adulta. Le pratiche sono regolate da norme, sono organizzate attorno all'idea essenziale di ciò che significa realizzare una data pratica, cioè agire correttamente secondo le aspettative coinvolte in una certa pratica. Se non cerchi perlomeno di nasconderti, vuol dire che non stiamo giocando a nascondino. Le pratiche, infine, hanno un telos intrinseco, sono cioè dirette a un qualche fine che dovrebbe essere raggiunto nel momento in cui ci impegniamo in esse, anche se una singola pratica può invero implicare una molteplicità di ni convergenti. Posso per esempio andare a fare la spesa perché ho bisogno di comprare qualcosa da mangiare per cena, ma anche perché voglio fare due chiacchiere con il negoziante, o perché a casa mi sto annoiando. Le forme di vita come un fascio di pratiche sociali. Ora, stando alla mia analisi, le forme di vita debbono essere intese come un insieme o un fascio di tali pratiche. Esse pertanto abbracciano una diversità di pratiche correlate l'una all'altra, senza non di meno venire a costituire una totalità chiusa e impenetrabile. È necessariamente così, dato che le pratiche si riferiscono sempre ad altre pratiche, e spesso in modo ben tangibile, fanno affidamento su pratiche correlate. La pratica di stare in là alla cassa e di pagare, per esempio, dipende da una serie di altre pratiche, senza le quali questa non sarebbe possibile. Esse si basano inoltre su pratiche di individui che condividono con altri un orizzonte interpretativo comune, ed è solo all'interno di questo orizzonte che divengono intelligibili in quanto pratiche. Per qualcuno che non è in grado di interpretare correttamente la pratica del fare la spesa al supermercato e tutto ciò che a essa è correlato, il gesto di riempire di merci il carrello della spesa può sembrare strano, potrebbe per esempio sembrargli una forma di furto. Le forme di vita come un fascio inerte di pratiche sociali. Sebbene questi fasci di pratiche siano connessi funzionalmente e si appoggino l'uno all'altro, non sono bloccati in una data posizione, ma possono cambiare, e lo fanno. Anche in questo caso le pratiche non sono però così volatili, come se per cambiarle potesse bastare il passaggio da una interpretazione all'altra. In una certa misura queste sono inerti. Mantengono cioè degli elementi sedimentati, delle componenti della praxis che non sempre sono accessibili, esplicite o trasparenti. In altri termini, le pratiche che compongono le forme di vita mostrano dei gradi di aggregazione che si estendono da uno stato quasi fluido fino a uno quasi solido. Dobbiamo quindi prendere in considerazione il fatto che le pratiche sociali e le forme di vita sono materializzate in istituzioni, e ancor più materialmente in architetture, strumenti, corpi, strutture materiali che, sebbene siano a loro volta risultati di azioni, ci fanno agire. Esse pertanto fissano i limiti di ciò che possiamo fare, permettendoci nel contempo di fare le cose in un certo modo. Dunque, le pratiche e le forme di vita sono date così come sono create. Possono inoltre svilupparsi secondo una dinamica a loro propria. Ciò non di meno sono qualcosa che gli esseri umani fanno e che pertanto potrebbe essere diverso. Questo fatto diventa evidente non appena un certo set di pratiche e di autointerpretazioni arriva ai propri limiti. Quando cioè le cose non vanno a gonfie vele, una volta che un set di pratiche viene interrotto, la situazione non passa inosservata. Il momento della crisi obbliga a riflettere e fratto o a risistemare delle pratiche che fino a quel momento erano passate inosservate. Le forme di vita sono oggetti passibili di critica. A partire da questo primo schizzo di ontologia sociale delle forme di vita, o dei loro contenuti, o di ciò di cui sono costituite, ritorniamo ora alla questione della critica. Le forme di vita, intese come fasci inerti di pratiche, sono un oggetto passibile di critica. E se sì, in che modo? Perché possano essere degli oggetti passibili di critica, le forme di vita, come ogni altro oggetto, devono soddisfare tre precondizioni. Primo, devono essere anzitutto delle entità soggette al cambiamento, caratteristica che non pertiene di certo alla legge di gravità, che in tal senso, perlomeno in linea di principio, possiamo contrapporre per esempio al programma di un dipartimento di filosofia o al diritto matrimoniale. Questa precondizione ovviamente è soddisfatta. Per quanto i fasci possano essere inerti, le forme di vita cambiano. Ma certo sono tali anche i letti dei fiumi e i crinali delle montagne. Pertanto, in secondo luogo, l'oggetto della critica deve essere il risultato di un'azione umana di qualche sorta. Deve difatti essere possibile biasimare o encomiare qualcuno per il modo in cui le cose sono. In altri termini, deve essere possibile individuare un responsabile per esse. Basando l'ontologia delle forme di vita sulle pratiche sociali quali schemi di attività che, sebbene non sempre trasparenti, sono fatte essenzialmente da uomini, possiamo rinvenire facilmente questo criterio, anche se non è sempre agevole scoprire a chi debba essere attribuita la responsabilità quando le cose vanno male. Terzo, perché possa essere un oggetto proprio della critica, un'entità deve comunque implicare una pretesa di validità. In altri termini, debbono essere coinvolte delle norme di un qualche tipo. Deve essere possibile affermare che qualcosa va bene o va male rispetto a queste norme. Anche se per agevolare la pesca su un certo fiume fosse effettivamente necessario modificare l'angolo in cui la luce si riverbera sulla sua superficie, sarebbe invero assai bizzarro criticare il fiume perché il suo percorso risulta sfavorevole alla pesca. Viceversa, cambiare un programma di studi o dichiararsi contro il matrimonio tradizionale comporta un certo tipo di presa di posizione. In questo caso riteniamo l'assetto precedente, che abbiamo superato, come un qualcosa di inappropriato. Lo stesso si applica alla critica delle forme di vita e alle pratiche che costituiscono una forma di vita. Segue seconda parte.